Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Sfuma la possibilità di negoziati rapidi tra Stati Uniti e Iran. Inaccettabile la risposta iraniana per Trump. Vola il petrolio in apertura di giornata. Fermare o almeno rivelare i conflitti di interesse dei medici. Anche la politica prende posizione sul caso Maisano dopo lo scandalo all'ospedale universitario di Zurigo. Continuano le operazioni di rimpatrio dei passeggeri della crociera colpita da un focolaio di antivirus. Positiva una cittadina francese, i quattro svizzeri a rischio contagio sono già in isolamento. Battuto ieri dal San Gallo, il Lugano del calcio deve guardarsi ora alle spalle. Il Sion quarto è a soli 2 punti in classifica. Sono dunque in un vicolo cieco i negoziati per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità. La risposta dell'Iran al piano di pace americano è totalmente inaccettabile, secondo il presidente Trump. Mentre il suo alleato, Benjamin Netanyahu, è tornato ad invocare l'eliminazione della dirigenza iraniana e dei suoi alleati regionali. Intanto gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait hanno subito attacchi di droni durante la notte e il prezzo del petrolio è tornato a salire $105 al barile in apertura. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Da diversi giorni il presidente americano segnalava ottimismo per un accordo con l'Iran. «Siamo vicini», ha scritto ripetutamente su Truth Social, con una tempistica non casuale, poco prima dell'apertura dei mercati. Ma ieri ha tolto ogni illusione su una soluzione rapida del conflitto e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riaffermato in un'intervista televisiva di ieri l'intenzione di disfarsi dell'intera classe dirigente iraniana e degli alleati regionali. Vuol dire continuare con una guerra lunga. E in quest'ottica Israele ha condotto una campagna aerea contro truppe irachene, potenziali alleate dell'Iran. E anche l'Iran non è rimasto a guardare. È tornato ad attaccare con droni gli alleati degli Stati Uniti e Israele nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Le posizioni negoziali di Stati Uniti e Iran sembrano lontanissime e difficilmente conciliabili, stando ai dettagli trapelati su alcuni media americani. Con l'Iran che vuole la fine delle sanzioni, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso quindi anche il Libano, ma che rivendica la gestione dello stretto di Hormuz, che aprirebbe gradualmente al traffico commerciale in cambio della levata del blocco americano. E sul nucleare sarebbe disposto a cedere il proprio uranio arricchito, ma non a smantellare tutte le sue infrastrutture. Posizioni inaccettabili non solo per il presidente Trump, ma soprattutto per Israele e le monarchie del Golfo. La tregua che regge da un mese in Iran è appesa ad un filo.
In Svizzera continua a tenere banco lo scandalo che ha visto coinvolti la clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo e il suo ex primario Francesco Maisano. Il tema viene ora affrontato anche a livello politico con i partiti del cantone che stanno valutando i prossimi passi da compiere per capire fino in fondo questa vicenda. Sentiamo in redazione Gianni Canonica.
A lanciare il dibattito è stata la frazione in Gran Consiglio del Partito Liberale Radicale, che in una presa di posizione chiede che la vicenda venga elaborata. La Gran Consigliera Linda Kamenisch.
Neben der strafrechtlichen Untersuchung.
Oltre all'indagine penale, riteniamo che sia necessario anche un approfondimento politico a tutto tondo. Tutti hanno fallito a tutti i livelli, per molti anni. Nessuno ha voluto guardare in faccia la realtà, nessun gruppo parlamentare, nessun partito, per ragioni che non conosciamo. Se il PLR non esclude che alla fine tocchi a una commissione parlamentare d'inchiesta chiarire la vicenda, così non la pensano altri partiti. Democratici di centro e socialisti, per esempio, non ritengono che questo sia il mezzo migliore. E mentre a Zurigo si discute, a Berna sono già state prese le prime decisioni. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo di integrità previsto dalla legge sugli agenti terapeutici anche ai dispositivi medici. Questo significa che la prescrizione e l'uso di questi dispositivi non deve essere avvenuta perché un medico era legato in un qualche modo con il produttore. Una novità accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Pazienti, che ritiene pure che i medici debbano rendere pubblici i loro legami di interesse.
N'importe quel patient pourrait regarder quels sont les intérêts.
Qualsiasi paziente potrebbe verificare quali sono gli interessi del proprio medico, ha affermato ai microfoni di Radio RTS il suo vicepresidente, il consigliere agli stati socialista di Neuchâtel, Baptiste Urny. E ovviamente se il vostro medico, che ha interessi legati a un'azienda, cerca di rifilarvi le protesi di quell'azienda, forse è il caso di insospettirsi. Oppure potrebbe effettivamente trattarsi di ciò di cui avete bisogno, ma almeno ci dovrebbe essere un registro pubblico degli interessi dei medici. Urny vedrebbe infine di buon occhio delle regole per vietare i conflitti di interesse.
Ora una notizia appena arrivata in redazione. Il traffico ferroviario è interrotto tra Biasca e Bellinzona. La causa è un incidente ad una persona sulla tratta Erstfeld-Bellinzona. Le limitazioni dureranno almeno fino alle 10 di questa mattina e interessano sia i treni regionali che gli intercity e Eurocity. Sono da prevedere ritardi, soppressioni o deviazioni. Vi daremo ulteriori aggiornamenti appena saranno disponibili. E adesso invece un aggiornamento sui passeggeri della Hondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di hantavirus che ha causato la morte di 3 persone. Ieri sera il Ministero della Salute francese ha fatto sapere che uno dei suoi 5 cittadini rimpatriati presenta sintomi. Tutti sono stati messi in stretto isolamento. 2 casi anche negli Stati Uniti, che seguono un protocollo diverso da quello raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo lo sbarco dei circa 140 passeggeri e di una parte dell'equipaggio ieri a Tenerife, 23 paesi stanno infatti gestendo i rimpatri nei rispettivi paesi d'origine, operazione che si concluderanno in giornata. Anche la nave ripartirà poi verso Rotterdam, dove sarà sanificata, un'operazione complessa e organizzata nei minimi dettagli dall'OMS per evitare la diffusione del virus, ma anche per tranquillizzare la popolazione. Sentiamo Monica Fornasier.
I prossimi giorni saranno cruciali perché permetteranno di capire quante persone tra quelle che si trovavano sulla nave svilupperanno i sintomi. In questo senso non siamo che all'inizio della crisi, ha detto ai microfoni di RTS Sylvie Brion dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non sappiamo ancora quanto si sia diffuso il virus, ma sappiamo quali misure bisogna prendere per prevenire una crisi maggiore e le stiamo già mettendo in atto. Una cosa è certa, siamo di fronte a un nuovo Covid. Spero che nei prossimi giorni tutto rientrerà nella normalità. Non tutti i passeggeri dovranno osservare una quarantena. La situazione sarà valutata e gestita dalle autorità dei vari paesi d'origine. Gli Stati Uniti hanno già precisato che non sarà disposta per tutti. Altri invece hanno deciso di tenerli sotto osservazione e in isolamento per 6 settimane. L'OMS emana delle raccomandazioni, poi ogni paese le adatta a seconda delle proprie valutazioni del rischio e delle capacità del proprio sistema sanitario. Talvolta una sorveglianza e un sostegno psicologico sono più efficaci di una quarantena all'ospedale, ha commentato Sylvie Brion. Per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale della sanità ha confermato che uno dei membri dell'equipaggio ha nazionalità anche elvetica. Da Tenerife è stato trasferito nei Paesi Bassi, dove si trova il suo datore di lavoro. Per ora sta bene, è asintomatico e potrà rientrare in Svizzera dalla famiglia dopo la quarantena. E poi tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo l'uomo che aveva lasciato la nave a fine aprile e aveva sviluppato sintomi quando era già tornato a casa. Sua moglie è sempre in auto-isolamento. Infine una donna residente a Ginevra, che è entrata in contatto con una persona malata su un volo per Johannesburg, è tuttora asintomatica.
In Ucraina prosegue zoppicante il cessate il fuoco con la Russia proclamato da Trump. Per la terza notte consecutiva non si sono stati attacchi a lungo raggio tra i due paesi, ma nelle trincee del fronte i combattimenti proseguono. Sentiamo i dettagli con gli ultimi aggiornamenti da Kiev con Davide Maria De Luca.
La nuova tregua di Trump funziona, anche se solo in parte. Lo ha detto ieri sera nel suo consueto messaggio sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dalla mezzanotte di venerdì, infatti, i russi non hanno più lanciato bombardamenti sulle città ucraine e gli ucraini hanno fatto altrettanto. Ma non ci sono pause invece sui combattimenti al fronte di terra, ha detto il presidente ucraino. Solo ieri sarebbero stati lanciati 150 assalti da parte dell'esercito russo, attacchi ai quali le truppe di terra di Kiev rispondono colpo su colpo. e per ora non si vedono risultati nemmeno sul secondo fronte dell'accordo negoziato da Trump, lo scambio di 1.000 prigionieri per 1.000 annunciato anche questo venerdì sera dal presidente Zelensky. C'è speranza però che la situazione si possa sbloccare già nelle prossime ore. Ricordiamo che la tregua avrebbe dovuto coprire il 9 maggio, l'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, celebrato a Mosca con una parata andata in scena quest'anno in maniera ridotta. Secondo Zelensky questo negoziato è un successo dei droni ucraini, diventati così abili nel colpire Mosca e il resto della Russia da convincere Putin a venire a patti pur di svolgere la sua parata in tranquillità. E un altro risultato, sempre secondo Zelensky, sarebbe l'offerta di incontro diretto con lui stesso, a Mosca o in un altro luogo, lanciata da Putin.
E ora approfondiamo proprio questa proposta russa che prevede di nominare l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore nelle eventuali trattative di pace fra Russia e Ucraina. Un'idea questa avanzata dal presidente russo Vladimir Putin, che però ha diviso il mondo politico in Germania. Secondo molti osservatori, Schröder non avrebbe mai condannato in modo chiaro l'invasione dell'Ucraina da parte del regime russo e sarebbe unito al presidente russo da una lunga amicizia. Walter Raue.
Subito dopo la fine del suo cancellierato nell'autunno del 2005, Gerhard Schröder accettò l'incarico offertogli da Vladimir Putin di presidente del Consiglio di sorveglianza del gasdotto russo-tedesco Nord Stream, controllato dal colosso energetico russo Gazprom. Al più tardi, da quel momento, l'amicizia fra i due leader politici divenne inossidabile e non venne messa in discussione dall'ex cancelliere socialdemocratico tedesco nemmeno dopo l'annessione della Crimea alla Russia nel 2014 e l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Può un uomo politico così compromesso con il potere politico ed economico di Mosca davvero negoziare eventuali trattative di pace fra la Russia e l'Ucraina? La proposta, in questo senso avanzata da Vladimir Putin, è stata accolta in Germania a dir poco con scetticismo. Un portavoce del governo di Friedrich Merz si è limitato a dire di aver preso atto dell'offerta, definendola però al tempo stesso come l'ultimo capitolo di tutta una serie di false offerte che rientrerebbero nella ben nota strategia ibrida del Cremlino per dividere l'Europa. I partiti d'opposizione dei Verdi e dei Liberali sono andati ancora oltre, definendo la proposta di Putin come un brutto scherzo e una provocazione. Più possibilista invece è il Partito Socialdemocratico. Il suo portavoce esteri, Adis Akhmetovic, ha dichiarato che l'idea del presidente russo andrebbe comunque presa sul serio ed offrirebbe la possibilità all'Unione Europea di tornare al tavolo delle trattative di pace per porre fine alla guerra in Ucraina.
Giornata cruciale per il primo ministro Starmer, che oggi in Parlamento affronta una rivolta interna dopo i risultati catastrofici del suo partito nelle elezioni locali di giovedì. Ora oltre 40 parlamentari laburisti mettono in dubbio la sua capacità di guidare il partito alle prossime elezioni e alcuni chiedono una data precisa per la sua uscita di scena. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
È atteso tra poche ore il discorso che potrebbe determinare il futuro di Keir Starmer. Dopo una domenica di speculazione ed ultimatum sulla sua tenuta politica, il premier britannico proverà a rilanciare la sua leadership, ribadendo i propri valori e delineando una visione più europeista, nella speranza di placare la ribellione interna al partito. Ieri la popolare ex vice prima ministra Angela Rayner ha affermato che si tratta dell'ultima occasione per Keir Starmer, perché il partito rischia di perdere la classe lavoratrice. Considerata una possibile candidata alla guida dei laburisti, Rayner resta indebolita dalle dimissioni dello scorso anno legate ad irregolarità fiscali nell'acquisto di un immobile. Poco prima la parlamentare Catherine West aveva minacciato di avviare una formale sfida per la leadership laburista se nessun membro del governo si fosse mosso per primo. Secondo il Telegraph, il ministro della salute Wes Streeting sarebbe pronto a candidarsi. All'interno del governo non manca la cautela. Molti ricordano come le lotte intestine abbiano contribuito alla sconfitta elettorale dei conservatori nel 2024. Starmer non si arrende, ha nominato l'ex premier Gordon Brown inviato speciale per la finanza globale, una mossa che, dicono i detrattori, rischia di dare l'impressione di un partito ancorato al passato piuttosto che proiettato nel futuro. Quella di Starmer è una lotta per la sopravvivenza.
E il radiogiornale termina qui. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.